Capitolo 22. La processione. Prima che Esther potesse raccogliere le proprie idee e riflettere sul da farsi in quel nuovo e allarmante stato di cose, si levò da una strada adiacente il suono della banda militare. Preannunciava il passaggio del corteo dei magistrati e dei cittadini diretti alla chiesa, dove, secondo un'usanza in vigore fin da allora e che in seguito fu sempre osservata, il reverendo Dimmesdale avrebbe tenuto il discorso detto dell'elezione. Tosto si vide la testa del corteo svoltar dalla cantonata e lungo la piazza del mercato con marcia lenta e maestosa. Prima veniva la banda. Comprendeva una gran varietà di strumenti, forse non molto adatti l'uno all'altro e suonati senza troppa bravura, ma che pur raggiungevano il grande scopo per il quale l'armonia del tamburo e del clarino si rivolge alla moltitudine, quello di conferire un'aria più elevata ed eroica alla scena di vita che le si svolge davanti agli occhi. Sul principio Perla batté le mani, ma poi smarrì per un momento l'agitazione instancabile che l'aveva mantenuta in continua effervescenza durante la mattina intera. Mirò ogni cosa in silenzio e parve librarsi a volo, come un uccello marino a fior d'acqua, sul lungo ondulare dei suoni. Venne però ricondotta all'umore precedente dal luccichio del sole sull'armi e sulle lucide corazze del drappello che seguiva la banda e formava la scorta d'onore della processione. Quella soldatesca che esiste a tutt'oggi come un corpo costituito e marcia da secoli lontani con fama antica e onorata non era davvero composta di elementi mercenari. Ne formavano i ranghi dei gentiluomini, che sentivano gli stimoli dell'impulso bellico e avevano cercato di instaurare una sorta di collegio d'armi, nel quale, come in un'associazione dei templari, potessero apprendere la scienza e, fin dove fosse capace di insegnarla l'esercizio pacifico, la pratica della guerra. L'alta stima in cui veniva tenuta la professione militare si riscontrava nel portamento solenne dei singoli membri della truppa. Taluno, in vero, con le sue gesta nei Paesi Bassi e su altri campi di battaglia, era si procacciato pieno diritto d'assumere il nome e la pompa del soldato. Tutto il drappello, inoltre, coperto d'acciaio brunito e con le piume ondeggianti sui lucidi elmi, sortiva uno splendido effetto che nessuna parata moderna può ambir d'eguagliare. Eppure, gli eminenti civili che seguivano immediatamente la scorta militare costituivano un più degno spettacolo per l'occhio dell'osservatore sagace. Anche il contegno esteriore era improntato a una maestà che faceva apparir volgare, se non assurdo, il passo altero dei guerrieri. Era quello un secolo in cui ciò che noi chiamiamo talento veniva apprezzato molto meno d'oggigiorno, mentre invece lo erano assai più i pesanti materiali che formano la fermezza e dignità del carattere. Il popolo possedeva per diritto ereditario la disposizione alla riverenza, che nei suoi discendenti, se mai sopravvive affatto, esiste in minor dose e con una forza parecchio attenuata nella scelta e nella stima degli uomini pubblici. Il cambiamento sarà un bene o un male? Forse, parzialmente, ambedue. In quei giorni lontani, il colonizzatore inglese delle nostre aspre spiagge, che aveva lasciato dietro a sé un sovrano, dei nobili e tutta una gerarchia d'augusti dignitari, mentre erano tuttora forti in lui la facoltà e il bisogno della riverenza, riversava quest'ultima sulla canizie e sulla fronte veneranda della vecchiaia, sulla provata integrità, sulla solida saggezza e sulla cupa esperienza, infine su doti di quella specie grave e ponderosa che dà l'idea della lunga durata e va sotto la definizione generica di rispettabilità. Sembra dunque che quei primi uomini politici, Bradstreet, Endicott, Dudley, Bellingham e i loro compari saliti al potere agli albori della colonia, non siano stati spesso brillanti, bensì distinti da una massiccia sobrietà, meglio che da fervore dell'intelletto. Possedevano la forza d'animo e la fiducia in se stessi e in tempo di difficoltà e di pericolo difendevano il bene dello Stato come una scogliera che serge contro il mare in tempesta. I tratti di carattere su esposti erano rappresentati a dovere dalle fattezze quadrate del volto e dalla grossa corporatura dei nuovi magistrati della colonia. Per quanto concerneva l'autorevolezza naturale del portamento, la madrepatria non avrebbe avuto di che vergognarsi a veder accogliere quegli uomini più ragguardevoli d'una vera democrazia nella Camera dei Pari o nel Consiglio privato del sovrano. Subito dopo i magistrati veniva il giovane già tanto illustre ecclesiastico, dalle cui labbra la gente attendeva il discorso religioso della ricorrenza. A quei tempi era nella sua professione che le capacità intellettuali si manifestavano assai più che nella vita politica. Difatti, pur a prescindere da un più nobile motivo, essa offriva attrattive abbastanza potenti, col rispetto quasi religioso della comunità, da indurre ad abbracciarla l'ambizione che mirasse più in alto. Anche il potere politico, come nel caso di Increase Mather, era alla portata d'un sacerdote al quale avesse arriso il successo. Coloro che ebbero agio di scorgerlo osservarono come, da quando il signor Dimmesdale aveva posato il piede sul lido della Nuova Inghilterra, nella sua andatura e nel suo sembiante non s'era mai palesata l'energia con cui lo si vide serbarsi al passo della processione. Non avanzava con la consueta debolezza, non curvava la persona, né la sua mano poggiava funestamente sul cuore. Eppure, a esaminarlo nella giusta luce, la sua forza non pareva del corpo. Poteva essere spirituale, impartita da angelico strumento, poteva essere l'ebbrezza del potente cordiale che si distilla solo nell'ambicco infocato dell'assidua e prolungata meditazione. Ovvero, chissà, la sua tempra sensibile era invigorita dalla musica fragorosa e squillante che si spandeva alla volta del cielo e lo rapiva nel proprio flusso. Non di meno, tant'era assorto il suo sguardo, ci si poteva chiedere se il signor Dimmesdale udisse addirittura la musica. Il suo corpo era lì che andava avanti e con insolita forza. Ma dov'era la mente? Nei suoi più remossi recessi, tutta intenta a schierare con una alacrità straordinaria la processione di sublimi pensieri, tosto destinati ad uscirne. E quindi egli nulla mirava, nulla udiva, nulla sapeva di quanto gli stava intorno, ma l'elemento spirituale reggeva le deboli membra e le trasportava ignorandone il peso e mutandole in spirito a somiglianza di sé. Uomini dall'intelletto non comune, caduti in uno stato morboso, posseggono questo potere occasionale di compiere uno sforzo immenso, nel quale gettano la vita di molti giorni per poi restar senza vita durante un pari lasso di tempo. Esther, fissando intensamente il pastore, si sentì pervadere da un lugubre influsso, del quale peraltro ignorava la cagione o l'origine, quando non lo si dovesse ascrivere al fatto che egli appariva tanto remoto dalla sfera di lei e totalmente fuori della sua portata. Un solo sguardo di riconoscimento, pensava, era gioco forza che intercorresse tra di loro. Rammentò l'oscura foresta con la sua valletta di solitudine ed amore ed angoscia e il tronco muschioso ove sederono tenendosi per mano e confondendo le loro parole meste e appassionate nel melanconico mormorio del ruscello. Come profondamente si conobbero allora. E quello era lo stesso uomo? Ma se ora stentava a conoscerlo, a conoscer colui che procedeva fieramente, ammantato, per così dire, nella sonorità della musica, con il corteo dei solenni e venerandi personaggi. Colui, così irraggiungibile nella sua posizione sociale e ancor più nella remota prospettiva dei suoi pensieri senza simpatia, in fondo alla quale lo mirava adesso. Fu presa da sconforto all'idea che tutto doveva essere stato un'illusione e che vividamente, come lo aveva sognato, non poteva esistere nessun vero vincolo tra il pastore e lei stessa. E tanta era ancora la femminilità di Esther che ella fu quasi incapace di perdonargli, meno che mai in quel punto, quando già s'udiva il passo pesante del loro fatto imminente, vicino, vicino, sempre più vicino, di riuscire ad appartarsi così interamente dal loro mondo comune, mentre lei brancolava nel buio e protendeva le mani fredde e non lo scopriva. Perla fu sensibile e corrispose ai sentimenti materni, ovvero avvertì dal suo canto la lontananza e l'inviolabilità che eran calate intorno al sacerdote. Durante il passaggio della processione, la bimba apparve a disagio e si diede a saltellare come un uccello in procinto di prendere il volo. E quando fu scomparsa, alzò gli occhi sul volto di Esther. «Mamma!» chiese. «Era quello lo stesso pastore che mi baciò presso il rivo?» «Taci, cara piccina!» bisbigliò la madre. «Non dobbiamo parlare sempre nella piazza del mercato di ciò che ci accade nel bosco». «Non potevo capacitarmi che fosse lui. Aveva un'aria così strana», rispose la fanciullina. «Altrimenti gli sarei corsa accanto e gli avrei detto di baciarmi adesso, davanti a tutta la gente, proprio come fece laggiù tra i vecchi alberi scuri. Che avrebbe risposto il pastore, mamma? Si sarebbe stretto la mano sul cuore e mi avrebbe fatto cipiglio e ordinato d'andarmene?» Cos'altro poteva rispondere Perla, se non che non è questo il momento di baciare e che i baci non si danno nella piazza del mercato. Buon per te, sciocca, che non gli hai rivolto la parola. Un altro riflesso della medesima impressione nei confronti del signor Dimmesdale fu manifestato da una persona la cui eccentricità o follia, diremmo noi, l'indusse a una mossa che pochi cittadini si sarebbero arrischiati a compiere. Quella cioè di intavolare pubblicamente discorso con la portatrice della lettera scarlatta. Era questa Madama Hibbins, la quale, abbigliata in pompa magna, con una gorgiera a tre gale, una pettorina ricamata, una veste di ricco velluto e un bastoncino dal pomo dorato, era uscita a vedere il corteo. Poiché la vetusta signora godeva la fama, che in seguito pagò niente meno che con la vita, d'essere la prima attrice in tutte le operazioni di negromanzia continuamente in corso, la folla si aprì davanti a lei, mostrando di paventare il contatto delle sue gonne, quasi celassero la peste tra le pieghe sontuose. A vederla intrattenersi con Esther, per ben disposti che ormai fossero i più verso quest'ultima, raddoppiò il timore ispirato da Madama Hibbins, provocando uno spostamento generale dal punto della piazza ove stavano le due donne. «Guarda un po', qual fantasia di mortale l'avrebbe mai immaginato», bisbigliò confidenzialmente a Esther la vecchia signora. «Quell'uomo divino, quel santo in terra, come la gente sostiene che sia e come debbo ammetterlo sembra davvero». A vederlo passare in processione, chi avrebbe detto che non più tardi di pochi giorni fa costui se ne fosse uscito dal suo studio ruminando un versetto della Sacra Scrittura in ebraico, ci giurerei, per prendere aria nella foresta. Noi sappiamo cosa ciò significa, Esther. Ma, fe mia, stento a credere che si tratti dello stesso uomo. Più d'un membro della Chiesa io vidi, di quelli che seguono la banda, danzare al mio ritmo mentre un certo messere suonava il violino e noi passavamo ballando da uno stregone indiano a un fattucchiero lappone. E questa non è che una bagatella per una donna esperta del mondo. Ma cotesto pastore, sapresti dir di sicuro, Esther, se fu proprio lui che ti incontrò sul sentiero del bosco?
Signora, non so di che cosa parliate, rispose Esther, accorgendosi che Madama Hibbins non aveva il cervello a posto.
Eppur stranamente colpita e sgomenta dalla sicurezza con cui costei asseriva l'esistenza d'un legame personale tra tanta gente, lei stessa compresa, e il maligno. «Non sta a me di parlar leggermente d'un dotto e pio predicatore del verbo, qual è il reverendo signor Dimmesdale».
«Oibò, donna, oibò!» gridò la vecchia scotendo il dito alla volta di Esther.
«Credi dunque ch'io sia andata nel bosco tante di quelle volte e non riesca ancora a giudicare chi altri c'è stato? È proprio come ti dico. Anche se non gli resta tra i capelli una sola foglia delle ghirlande che s'era messo per il ballo. Te, ti riconosco dal segno, Esther. Tutti possiamo vederlo alla luce del sole e nel buio sfavilla come una fiamma rossa.
tu lo porti apertamente, sicché non è il caso di metterlo in questione. Ma cotesto pastore, vuol dirti una cosa all'orecchio. Quando l'uomo nero vede uno dei suoi servi riconosciuto con tanto di firma e di sigillo, restio a confessare il proprio vincolo come quel reverendo Dimmesdale, mette le cose in una certa maniera per cui il marchio vien palesato in pieno giorno davanti agli occhi del mondo intero. Cos'è che il sacerdote si ingegna di celare, tenendosi sempre la mano sul cuore? Di su, Esther. «Che cos'è, buona signora Hibbins?» chiese ansiosamente la piccola Perla. «Tu l'hai visto?» «Non pensarci, carina», rispose Madama Hibbins, indirizzando a Perla una profonda riverenza. «Lo vedrai tu stessa prima o poi. Si dice, figliuola, che tu appartenga alla stirpe del principe dell'aria. Vuoi far meco una cavalcata in notte serena per vedere tuo padre? Allora saprai perché il pastore si tiene la mano sul cuore». E con un riso così stridulo che tutta la piazza l'udì, la macabra gentildonna tolse commiato. Frattanto, nella chiesa, era stata recitata la preghiera d'introduzione e si levavano i primi accenti del discorso tenuto dal reverendo Dimmesdale. Un sentimento irresistibile mantenne Esther lì presso, poiché il sacro edificio era troppo gremito per accogliere un'altra sola persona, ella prese posto accanto al palco della gogna. Era abbastanza vicino da farle pervenire all'orecchio l'intero sermone, in un mormorio ed un flusso indistinto ma vario della singolarissima voce del pastore. Era questa già di per sé un dono prezioso, al punto che un ascoltatore totalmente ignaro della lingua in cui il predicatore si esprimeva avrebbe potuto egualmente lasciarsi trasportare soltanto dal tono e dalla cadenza. A somiglianza ad ogni altra musica, essa aspirava passione e sentimento, moti dell'animo eccelsi o teneri, in una favella innata del cuore umano, ovunque sia stato istruito. Per smorzato che fosse il suono dai muri della chiesa, Esther lo ascoltava così assorta e con così intima partecipazione che il sermone assumeva per lei un significato tutto suo, affatto indipendente dalle parole che non riusciva a distinguere. Queste forse, se le fossero giunte chiare, sarebbero state nient'altro che uno strumento grossolano ed avrebbero inceppato il senso spirituale. Ora ne coglieva il tono basso, attutito, come del vento che s'acquieta per riposare. Ora si elevava con esso, mentre saliva per gradazioni successive di dolcezza e potenza, finché il suo volume sembrava avvolgerla in un'atmosfera di sgomento e solenne grandiosità. E tuttavia, per maestosa che divenisse talvolta, in quella voce si coglieva ognora il carattere essenziale d'un lamento. Un'espressione forte o sommessa d'angoscia, il sussurro o il grido, a seconda di come lo si intendeva, dell'umanità sofferente, che toccava le fibre più riposte d'ogni cuore. A momenti questo profondo accento di commozione era il solo che si potesse udire, e lo si udiva appena, sospirare in un silenzio desolato. Ma anche quando la voce del pastore diveniva alta e imperiosa, quando assumeva la massima espansione e potenza, colmando a tal segno la chiesa da aprirsi a forza un varco nei muri massicci e diffondersi nell'aria aperta, sempre, se l'ascoltatore la seguiva intentamente e con quel fine, poteva scoprirvi il medesimo grido di sofferenza. Che era mai? Il compianto d'un cuore umano oppresso dal dolore, forse da una colpa, che narrava il suo segreto di dolore e di colpa al gran cuore del genere umano, implorandone la simpatia o il perdono in ogni attimo, con ogni accento, e mai inutilmente. Era quel tono sommesso, profondo e continuo a rendere così suadente l'eloquio del pastore. Durante tutto quel tempo, Esther era rimasta come una statua ai piedi del palco. Se non ve l'avesse confinata la voce del sacerdote, sarebbe esistita comunque una forza magnetica in quel luogo, donde ella computava la prima ora della sua vita d'infamia. avvertiva una sensazione troppo vaga per farne un pensiero, ma che le incombeva gravemente sull'animo, per cui tutta l'orbita della sua esistenza, sia prima che dopo, andava congiunta a quel sito, come all'unico punto che le conferiva unità. Intanto la piccola Perla s'era allontanata dal fianco di sua madre e si sbizzarriva a correre per la piazza del mercato. Rallegrava la folla accigliata col suo raggio vagante e luminoso, proprio come un uccello di piume smaglianti illumina le fronde di tutto un albero, sfrecciando qua e là, e si intravede o si perde nel crepuscolo del fitto fogliame. Aveva movenze ondeggianti, ma spesso brusche e disordinate. Erano indice dell'irrequieta vivacità del suo spirito, che quel giorno appariva doppiamente senza posa nella sua agile danza, perché risentiva e vibrava dell'agitazione materna. Ogni qualvolta Perla scorgeva un oggetto che stuzzicava la sua curiosità, sempre desta e mutevole, gli volava incontro, e avresti detto si impadroniva della persona o della cosa quasi le appartenesse di diritto in quanto l'ambiva, senza però concedere in cambio il menomo dominio sulle proprie mosse. I puritani stavano a guardare e, seppur sorridevano, non erano meno proclivi a giudicare la bimba un rampollo demoniaco pel fascino indescrivibile della bellezza e della bizzarria che raggiava dalla sua personcina e ferveva della sua lena. Correva a fissare in piena faccia l'indiano selvaggio e questi sentiva una tempra più selvaggia della sua. Di lì, con un'audacia innata, ma sempre con un riserbo non meno caratteristico, volava in mezzo a un gruppo di marinai, gli adusti selvaggi dell'oceano, come gli indiani lo erano della terraferma. Ed essi contemplavano Perla stupiti e ammirati, quasi un fiocco di spuma avesse preso la forma d'una fanciulletta e possedesse un'anima fatta della fosforescenza che scintilla nottetempo sotto la prora. Uno di costoro, e precisamente il capitano che aveva conversato con Esther, fu talmente colpito dall'aspetto di Perla che tentò d'agguantarla nell'intento di carpirle un bacio. Accortosi però che sarebbe stato lo stesso di voler acchiappare per aria un colibrì, si tolse dal cappello la catena d'oro che lo cingeva e la gettò alla bimba. Subito Perla se l'avvolse intorno al collo e alla vita, con tanta destrezza che una volta addosso l'oggetto divenne parte della sua persona e sarebbe stato difficile immaginarsela senza di esso. «Tua madre è quella donna con la lettera scarlatta, eh?» disse il marinaro. «Vuoi farle un'ambasciata da parte mia?» «Se l'ambasciata mi garba, gliela farò», rispose Perla. «Dille dunque che ho riparlato con quel vecchio dottore dalla faccia nera e dalle spalle gobbe. Si impegna lui a portare a bordo il suo amico, quel signore che lei sa. Tua madre non si dia quindi pensiero che di se stessa e di te. Glielo riferirai, piccola strega?» «Madama Hippins dice che mio padre è il principe dell'aria», gridò Perla con un cattivo sorriso. «Se mi chiami con quel brutto nome, gli parlerò di te, e lui caccerà la tua nave con una tempesta». Traversata la piazza con una serie di evoluzioni serpentine, la bimba tornò da sua madre e le comunicò quanto aveva detto il marinaro. L'animo di Esther, forte, calmo, saldo in tanti cimenti, quasi mancò alla fine, mirando il cupo e truce sembiante d'una condanna inevitabile, che nel momento in cui al pastore e a lei pareva schiudersi un varco fuor da quel labirinto d'angoscia, si mostrava con un sorriso spietato proprio sul mezzo del loro cammino. Con la mente assillata dalla terribile perplessità in cui la trascinava l'annuncio del capitano, dovette pure affrontare un'altra prova. Dal contado era venuta molta gente che aveva spesso sentito parlare della lettera scarlatta e dalla quale essa appariva terrificante ad opera di 100 voci false o esagerate, ma che non l'aveva mai vista coi suoi propri occhi. Ecco che costoro, dato fondo ad altri modi di svago, fecero ressa intorno ad Esther con un'indiscrezione esotica e insolente. Ma per sfacciata che fosse, non bastò a far sì che oltrepassassero un circolo di notevole ampiezza. Si fermarono quindi a cotesta rispettosa distanza, ivi inchiodati dalla forza centrifuga dell'avversione che l'arcano simbolo ispirava. La combriccola dei marinai, osservata la calca degli astanti e appreso il significato della lettera scarlatta, sopraggiunse parimenti al completo e ciascheduno cacciò nel crocchio il suo ceffo tristo e abbronzato. Anche gli indiani furono colti da una sorta di freddo riflesso della curiosità dell'uomo bianco e, sgattaiolati tra la folla, puntarono i neri occhi di serpe sul petto di Esther. Figurandosi forse che colei, la quale si fregiava di quell'insegna dal brillante ricamo, dovesse essere per forza persona di gran dignità tra la sua gente. I cittadini, infine, il cui interesse per quel trito soggetto tornava a destarsi languidamente mediante l'impressione che esso produceva sui nuovi venuti, si portarono neghittosamente a quella volta e tormentarono Esther forse più di tutti gli altri con le gelide ben note occhiate che scoccarono sull'onta familiare. Esther scorse e riconobbe le identiche facce del gruppo di matrone che 7 anni innanzi avevano atteso la sua uscita dal carcere. Tutte eccetto una, la più giovane e l'unica che le avesse usato pietà, la cui veste funebre aveva cucito lei stessa. In quell'ora finale, quando era ormai in procinto di sbarazzarsi per sempre della lettera ardente, questa era stranamente divenuta il centro d'ulteriore risalto e eccitamento, e così le abbruciava il petto con più strazio di quanto le avesse mai dato dal primo giorno che l'aveva portata. Mentre Esther sostava nel circolo magico dell'ignominia, ove l'astuta crudeltà della sua sentenza pareva averla inchiodata in perpetuo, il mirabile predicatore guardava dall'alto del sacro pulpito un uditorio che gli si era abbandonato fin nei più riposti recessi dell'animo. Il santo sacerdote nella chiesa, la donna dalla lettera scarlatta nella piazza del mercato. Quale immagine sarebbe stata irriverente al punto da sospettare che il medesimo stigma rovente li bollasse entrambi?